Brothers and sisters, fratelli e sorelle,
vi diamo il benvenuto alla nostra trasmissione annuale per i seminari e gli istituti di religione dell'edificio degli uffici della Chiesa Salt Lake City. Mi chiamo Adam Smith e sono amministratore associato dei seminari e degli istituti di religione. Siamo lieti di avere con noi oggi l'anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei 12 Apostoli e del Consiglio della Chiesa per l'Educazione, e sua moglie Patricia, l'anziano Kimby Clark di 70, commissario del Sistema Educativo della Chiesa, e sua moglie Sue, la sorella Bonnie H. Cordon, Presidentessa Generale delle Giovani Donne e membro del Consiglio della Chiesa per l'Educazione, e il fratello Chad H. Webb, amministratore dei seminari e di istituti di religione, e sua moglie Christy. Tra il pubblico sono presenti anche il fratello Stephen W. Owen, Presidente Generale dei Giovani Uomini, e sua moglie Jane. Il fratello Owen è anche membro del Consiglio della Chiesa per l'Educazione. Apprezziamo inoltre la presenza del fratello R. Kelly House, assistente del commissario e segretario dei seminari degli istituti di religione, delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie e di altri collaboratori, accompagnati dai loro coniugi. Vi siamo molto grati per l'impatto positivo che avete sui vostri giovani e sui giovani adulti di tutto il mondo. Grazie di essere qui con noi. Diamo un caloroso benvenuto a voi, insegnanti, dirigenti e rispettivi coniugi, che assistete a questa trasmissione in circa 150 paesi e in quasi 40 lingue. Vi vogliamo bene e vi apprezziamo e vi siamo profondamente grati per il servizio che rendete. Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti i nostri colleghi degli altri dipartimenti della Chiesa che ci assistono nel rendere possibile questa trasmissione. Inizieremo questa riunione cantando Io so che vive il Redentor, inno numero 82 dell'inario italiano. Alan Saunders, un insegnante dell'Istituto di Religione di Ogden, dirigerà la musica. L'organista è Doug Gellman, uno dei manager della divisione corsi di studio. Dopo l'inno, la preghiera di apertura sarà offerta da John Peterson, un insegnante dell'Istituto della Regione Salt Lake Est.
Comfort there. Our dear kind heavenly Father,
nostro caro e amorevole Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per il fatto che il Salvatore vive. Ti ringraziamo per Lui, per il Suo amore verso di noi e per il Tuo amore verso di noi che ci hai mostrato, mandandolo nel mondo e in ciascuno dei nostri cuori. Siamo molto grati per il programma, del seminario e dell'istituto di cui facciamo parte. Siamo consci del Tuo ruolo che esso gioca nel portare i Tuoi figli a Tuo Figlio. Siamo grati per il Tuo ruolo che ha giocato nella vita di molti di noi nel portarci al nostro Salvatore. Siamo grati di far parte di quest'opera. Siamo grati oggi di essere in presenza dei nostri dirigenti. Siamo grati per la loro guida e il loro amore. Quest'oggi preghiamo che il nostro cuore possa essere aperto affinché possiamo essere ispirati e toccati e imparare come possiamo fare meglio nell'insegnare la fede in Gesù Cristo in tutto il mondo. Volgiamo il pensiero ai giovani del mondo. Preghiamo per loro. Preghiamo per il messaggio del nostro Salvatore e il suo amore affinché possano penetrare profondamente nel loro cuore, affinché possiamo in qualche piccolo modo essere degli strumenti nel condurli a Te di nuovo. Siamo grati di far parte di questa famiglia, del seminario e dell'istituto. Siamo grati di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Preghiamo che lo Spirito Santo possa essere con noi e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso ascolteremo un numero musicale offerto dal coro dell'Istituto di Tokyo in Giappone, che canterà Come vi ho amati, diretto da Shinji Inagi e accompagnato all'organo da Masaya Sugimoto. Dopo il coro saremo lieti di ascoltare il nostro amministratore, il fratello Chad H. Webb. Il fratello Webb serve in qualità di amministratore dei seminari degli istituti di religione dal 2008. Lui e la moglie Christy hanno 6 figlie. Dopo il fratello Webb ci parlerà la sorella Bonnie H. Cardon. La sorella Cordon è stata chiamata come presidentessa generale delle giovani donne il 31 marzo 2018. Dopo essersi laureata in scienze della formazione presso la BYU, ha lavorato in posizioni dirigenziali nello settore del software. Ha svolto una missione a tempo pieno nella missione di Lisbona, in Portogallo, e un'altra insieme a suo marito Derek, mentre lui era presidente della missione di Curitiba, in Brasile. La sorella Cordon ha servito nelle organizzazioni della primaria delle giovani donne e della società di soccorso del suo rione e del suo palo, e ha insegnato il seminario di primo mattino. La sorella Cordon e suo marito Derek hanno 4 figli. Dopo il discorso della sorella Cordon, ci alzeremo e canteremo Mamma e Papà, insegnatemi insieme, inno numero 193 dell'inario italiano. Thank you. Non è bellissimo vedere i nostri studenti? Un sentito grazie al coro. Inoltre, voglio ringraziare ognuno di voi in particolare per l'impegno dedicato al concentrarvi sul Salvatore come perno del vostro studio e del vostro insegnamento del Vangelo. Osservando le classi e vedendo voi e i vostri studenti individuare i suoi titoli e ruoli, studiare le sue qualità e i suoi attributi e imparare dal suo esempio perfetto, ho sentito la gratitudine del Padre Celeste per il fatto che rendete testimonianza del suo diletto figliolo. Mentre voi seguivate il consiglio dell'anziano Clark di aiutare i vostri studenti a imparare a conoscere lui e a imparare da lui, ho sentito una presenza maggiore dello Spirito Santo nel vostro insegnamento e nei vostri inviti. Come mi ha detto di recente un insegnante, mettere Gesù al centro del mio insegnamento ha portato la gioia nella mia classe. Vi incoraggio a continuare a cercare l'ispirazione per sapere come farlo in modo più efficace ogni giorno. Oggi voglio invitarvi ad accrescere il vostro impegno nell'aiutare gli studenti a vedere il Salvatore non solo nel loro studio delle Scritture, ma anche in voi, mentre cercate di emulare il suo esempio e il suo amore. Probabilmente ricorderete questo pensiero del presidente Boyd K. Packer, che io trovo al contempo stimolante e stupefacente nelle sue implicazioni. Le qualità che ho avuto l'onore di riconoscere in voi, fratelli e sorelle, nel corso degli anni, non sono altro che l'immagine di quelle del grande maestro. Credo che nella misura in cui svolgerete il vostro servizio, secondo le problematiche che riscontrate e le responsabilità che avete, l'immagine di Cristo sarà impressa sul vostro volto. E ai fini pratici, in quella classe, in quel momento, con quell'espressione e quell'ispirazione, voi siete Lui, e Lui è voi. Di tutti gli attributi del Salvatore, quello che sembra fornire sia la motivazione che il fondamento per tutti gli altri è il suo amore perfetto, il suo amore per il Padre Celeste e il suo amore per noi. L'Apostolo Paolo ha scritto: «E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede, se non ho carità, non son nulla». A un gruppo di insegnanti del seminario e dell'istituto, Paolo avrebbe detto: «Anche se avessi il dono del carisma e comprendessi i principi fondamentali dell'insegnamento e dell'apprendimento e di tutta la pedagogia, e se anche pensassi di tenere delle lezioni stupende con dimostrazioni pratiche, se non ho la carità, non sono nulla». Per favore, non usate questa dichiarazione come scusa per non lavorare sodo nel diventare un insegnante capace. Ma ricordate che quando preghiamo per ottenere intendimento, conoscenza e fede, se non aggiungiamo la carità saremo un rame risonante o uno squillante cembalo. L'Apostolo Paolo ha anche scritto: «La carità è paziente, è benigna». Un esempio della benignità del Salvatore lo troviamo in Luca 19. Zaccheo, un pubblicano, era diventato ricco grazie al suo servizio ai Romani, ma era odiato dai Giudei che si sentivano traditi dal fatto che lui raccogliesse le tasse. Un giorno Zaccheo cercava di vedere Gesù senza riuscirci a motivo della sua bassa statura e senza riuscire ad aprirsi un varco fra la folla, non disposta ad aiutarlo. Quindi corse per arrivare ad un punto in cui sarebbe passato Gesù e salì su un albero di sicomoro per vederlo passare. Le scritture dicono: «E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. Riuscite a immaginare cosa volesse dire per Zaccheo essere visto? E cosa fece l'invito del Salvatore per qualcuno che era così abituato a essere escluso? Questo piccolo atto di bontà deve aver fatto davvero la differenza. I nostri studenti hanno bisogno della nostra longanimità e della nostra gentilezza. Un cattivo comportamento, le interruzioni e un atteggiamento negativo a volte rendono l'insegnamento più difficile, ma in quei momenti vi prego di guardare al di là del comportamento e di vedere la persona. Fermatevi un momento per chiedervi: cos'altro potrebbe causare questo comportamento o questo atteggiamento? Allora, come ha insegnato l'anziano Jeffrey R. Holland, se quei ragazzi sono indifferenti, forse ancora non potete istruirli, ma potete amarli. E se li amate oggi, forse domani potrete istruirli. Amarli non dipende da loro. Possiamo amarli dall'inizio alla fine e accadranno dei miracoli. Come potete farlo, soprattutto con qualcuno che sembra difficile da amare? L'anziano Holland ci ha anche aiutato su questo punto quando ha detto: potete iniziare amando Dio, poi potete chiedergli di aiutarvi a estendere l'amore che nutrite per Lui ad altri che hanno bisogno del vostro affetto. Potete pregare il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore. Potete pregare per vederli come li vede Lui,
Potete ascoltarli e cercare di capirli. E il presidente Henry B. Eyring ha aggiunto: «Serviteli, fate dei piccoli gesti per loro, pregate il prezzo del servizio e Dio onorerà il vostro impegno. Oggi vi faccio questa promessa. Non preoccupatevi se i vostri studenti a volte non sono gradevoli. Fate qualcosa per loro e vi sembreranno un po' più gradevoli. Sarà un dono di Dio. Grazie a tutti voi che partecipate alle presentazioni musicali e agli eventi sportivi dei vostri studenti o che trovate altri modi silenziosi per rendere loro servizio. Anche se loro non vi vedono, sentiranno che il vostro amore per loro cresce, perché il Signore vi benedirà con la carità per via del servizio che avete reso loro». Un altro esempio della bontà del Salvatore lo troviamo in Marco, capitolo 5. Riflettete su ciò che ha fatto Gesù per la donna con il flusso di sangue. Ha fatto molto più che guarirla fisicamente. Doveva essere stremata a causa del dolore, dell'isolamento sociale e delle difficoltà economiche. Quindi, conscio della virtù che era stata emanata da lui, Gesù si guardava attorno per vedere colei che aveva ciò fatto. La guarigione fisica era già avvenuta. Gesù si stava recando a risolvere un'altra necessità pressante, eppure si fermò. Riconobbe la sua fede e teneramente si rivolse a lei chiamandola figliuola. Il Salvatore vedeva lei, non la sua malattia. Vedeva una persona che aveva bisogno di sentirsi amata e confortata, non un problema da risolvere o un impegno da portare a termine. Qualsiasi cosa dobbiate fare, qualsiasi lezione dobbiate preparare o insegnare, qualsiasi problema di disciplina incontriate, si tratta sempre di un'opportunità per offrire conforto. E mi auguro che il nostro amore giunga anche a coloro che non sono attualmente iscritti o che non frequentano. Ci sono molti che, come Zaccheo e questa donna, tendono in fondo alla folla. Seguire l'esempio del Salvatore vuol dire andare a cercarli. Pregate e discutete assieme mentre cercate l'ispirazione per sapere come aiutare un maggior numero di giovani a conoscere il Salvatore e i suoi insegnamenti. L'impegno che dedichiamo a far sì che i giovani si iscrivano ai corsi e li completino dovrebbe essere una priorità e una passione che ci guida nell'opera che compiamo per benedire un maggior numero di figli del Padre Celeste. Il Signore ha detto al profeta Joseph Smith: «E soprattutto rivestitevi del vincolo della carità come di un mantello, che è il vincolo della perfezione e della pace». Come ci si sente nell'essere rivestiti del vincolo della carità? In Giovanni 8 leggiamo di una donna che venne portata nel Tempio e presentata a Gesù dai farisei. Essi dissero al Salvatore: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu, che ne dici?» Gesù si chinò e si mise a scrivere in terra, come se non li avesse sentiti. Dato che continuavano a interrogarlo, si alzò e disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, si rimise a scrivere in terra. I farisei, sentendosi condannati dalla propria coscienza, se ne andarono uno alla volta. Gesù, rimasto solo con la donna, dolcemente le chiese: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Nel riflettere su questo evento, pensate a tre delle molte lezioni che possiamo apprendere dall'esempio perfetto del Salvatore. Primo, l'espiazione di Gesù Cristo ci permette di imparare dai nostri errori e, grazie al pentimento, di non esserne condannati. Nelle nostre classi ci sono studenti che hanno commesso degli errori. Quando insegniamo con compassione che il Padre in cielo desidera perdonarci e che il pentimento porta gioia, aiutiamo gli studenti, i nostri figli, a credere che l'espiazione del Salvatore si applica a loro, il che è vero. E a proposito, questo consiglio si applica anche a ognuno di noi. Anche noi abbiamo bisogno dell'espiazione del Salvatore per essere perdonati e guariti. Poi, nel provare personalmente la gioia del pentimento, saremo in grado di ispirare i nostri studenti a volgersi al Salvatore, perché quell'invito scaturirà dal nostro cuore, che è mutato. Secondo, l'amore è ciò che maggiormente ci motiva a voler fare ciò che è giusto. L'anziano Dale G. Renland ha detto: «Certo, il Salvatore non condonò l'adulterio, ma neppure condannò la donna. Egli la esortò a ravvedersi e la fu motivata a cambiare grazie alla sua compassione e alla sua misericordia». La traduzione di Joseph Smith della Bibbia attesta che a seguito di questo episodio la donna diventò una discepola del Salvatore e la donna da quell'ora glorificò Dio e credette nel suo nome. Quali insegnanti o genitori possiamo essere tentati a trattenere le necessarie espressioni di affetto perché ci preoccupiamo che possano venire scambiate con lo scusare il peccato o col condonare la condotta sbagliata? I nostri studenti, i nostri figli di solito sanno già cosa proviamo per il Signore e i Suoi comandamenti. Spesso quello di cui hanno bisogno è la rassicurazione che sono amati e apprezzati. L'amore e la speranza che questa donna deve aver provato nel venire benedetta dal vincolo della carità del Salvatore è ciò che noi speriamo che tutti i nostri studenti provino nel conoscere Lui e il Suo Vangelo. Terzo, il Salvatore ha amato e ama la dottrina del Padre, ma non l'ha mai usata come una mazza. I farisei conoscevano bene e si appellavano alla legge di Mosè, citando la legge e le sue conseguenze. Ma colui che aveva dato la legge, la cui missione era di fasciare quelli che hanno il cuore rotto e proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, scelse invece di estendere misericordia. Egli protesse la donna dalle mani e dai cuori accusatori dei farisei, fornendo loro un'opportunità di necessaria autoriflessione per acquisire consapevolezza del proprio bisogno di cambiare. A volte ci sono stati studenti e insegnanti che hanno usato la dottrina in modo da invitare uno spirito di accusa e di condanna. Piuttosto che incoraggiare e confortare, questo approccio può sminuire e perfino distruggere. Seguire l'esempio del Maestro vuol dire insegnare in un modo che porti speranza e guarisca chi ha il cuore spezzato. Oltre che a causa del peccato, un cuore spezzato può essere dovuto a molte circostanze diverse. Molti studenti hanno avuto delle situazioni difficili o addirittura traumatiche che hanno lasciato in loro il dubbio se sono amati e apprezzati. Alcuni hanno problemi di ansia o di perfezionismo che li porta a sentirsi condannati invece che a provare speranza. Altri si sentono scartati perché affrontano tentazioni o sono messi alla prova per via della propria identità sessuale, si sentono intrappolati e sono preoccupati di non avere un posto o un futuro nella Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Da insegnanti dobbiamo cercare di capire come possono essere queste esperienze per i nostri studenti. Per esempio, uno studente ha espresso questi sentimenti in merito alla sua esperienza del seminario. Il comandamento dice di amare il prossimo, ma sembra che le persone pensino che dica di amare il prossimo a meno che non sia gay. Il messaggio che ne risulta è che quella è la cosa peggiore, e questo mi spinge a chiedermi come posso avere autostima e come farà il Padre Celeste ad amarmi. Quali che siano le prove che gli studenti stanno affrontando, noi dobbiamo ascoltarli per comprenderli e per comunicare empatia e amore sinceri. Dobbiamo favorire delle classi in cui le domande sono ben accette, dove le questioni vengono discusse con rispetto e riguardo. Dobbiamo insegnare la verità in modo chiaro e aiutare ogni studente a rendersi conto della propria identità eterna di figli di genitori celesti che li amano. Dobbiamo aiutare gli studenti a sapere che non sono soli. Mostrare loro più amore e comprensione inviterà lo Spirito Santo, migliorerà l'apprendimento e guarirà i cuori infranti. Il presidente Dalinay Chox ha insegnato: abbiamo il dovere di portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri. Anche se non possiamo cambiare la dottrina del Signore, vogliamo che i nostri membri e le nostre procedure abbiano rispetto di coloro che combattono le battaglie della vita terrena. Egli ha anche detto che gli sforzi dei nostri membri per mostrare maggiore comprensione, compassione e amore dovrebbe far crescere il rispetto e la comprensione e ridurre l'odio e la contesa oggi tanto comuni. Questo è sicuramente il nostro desiderio e cerchiamo l'aiuto dei nostri membri e di altre persone per realizzarlo. È essenziale che ogni insegnante comprenda la dottrina, sappia cosa dicono oggi i profeti del Signore riguardo a questi argomenti e sappia come rispondere in modi utili e compassionevoli. Noi siamo profondamente impegnati a fare dei progressi in questi campi e vi forniremo maggiori addestramenti e risorse. Se ci sono momenti in cui vengono dette, da voi o dagli studenti, cose che fanno sentire qualcuno indesiderato, pregherete per avere la forza e l'intendimento per sapere cosa fare per abbassare le mani accusatrici? Aiutate gli studenti a ricordare che tutti noi stiamo crescendo e abbiamo bisogno della misericordia del Salvatore. Lucifero era noto come l'accusatore, che ci accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Facendo un confronto, le mani, le braccia e l'amore del Signore sono ancora tese. Un'altra caratteristica dell'amore divino È il desiderio del nostro Padre Celeste che noi diventiamo come Lui e che riceviamo tutte le benedizioni che Egli ha preparato per i Suoi figli. Il nostro Padre Celeste, l'anziano D. Todd Christofferson ha detto, il nostro Padre Celeste è un Dio di grandi aspettative. Egli non si arrende con noi. Egli ha pazienza con noi quando vacilliamo, ha speranza per noi quando miglioriamo e sopporta pazientemente mentre cresciamo. Anche l'insegnante che ama i suoi studenti ha grandi aspettative e si preoccupa più del loro progresso eterno che di come è andata la lezione di oggi o di quanto possa piacere ai suoi studenti. Gesù si interessava profondamente del progresso dei suoi seguaci. Per esempio, Gesù vedeva in Pietro quello che Pietro non riusciva a vedere in se stesso. Egli invitò Pietro ad agire con fede. E quando Pietro vacillava, il Salvatore lo sosteneva, concentrato sempre su chi Pietro sarebbe alla fine diventato. Avere delle grandi aspettative ispirerà gli studenti ad agire con fede, permettendo loro di ricevere le benedizioni promesse dal Signore. L'anziano Neil L. Anderson ha insegnato che quando dirigiamo e insegniamo senza amore e con poche aspettative, incoraggiamo gli altri a deviare. Grandi aspettative senza amore portano alla ribellione. Un grande amore con poche aspettative crea un sentimento di fraternità, ma poco progresso. Invece, un grande amore e grandi aspettative portano i miracoli. Questo è il tipo di amore che ha il Salvatore e che noi dobbiamo avere se vogliamo fare una differenza nella vita dei nostri studenti. Quando chiedo agli studenti di seminario e di istituto quali benedizioni hanno ricevuto grazie all'amore del loro insegnante, rispondono subito pieni di gratitudine. Questi sono solo alcuni esempi recenti. Una giovane donna ha detto: «Mi piace entrare nella classe del seminario e vedere l'insegnante felice e sorridente. Non riesco a descrivere a parole quanto ha fatto per me il suo affetto. Non molto tempo fa mi ha fatto un complimento e sono uscita dall'edificio cercando di non piangere. Ha significato tantissimo per me ed ero così felice. Quel semplice complimento ha fatto sì che ogni giorno io fossi entusiasta di venire al seminario. È il momento più bello della mia giornata. L'affetto del mio insegnante mi ha insegnato ad amare tutti quali figli o figlie di Dio». Per parafrasare un altro studente, la lezione di oggi mi ha cambiato veramente. Ho preso il coraggio di porre una domanda difficile e la mia insegnante mi ha ascoltato attentamente e ha cercato di capire le mie motivazioni. Poi ha preso del tempo per rispondermi. Quello che mi ha detto mi ha davvero aperto gli occhi su qualcosa che non avevo considerato prima. Infine un giovane ha scritto: «Ho iniziato questo semestre con un atteggiamento negativo. Non mi interessava il Vangelo e non mi interessava di me stesso. Di certo non ero felice. Ho detto ai miei genitori che volevo smettere di andare al seminario. Poi sono andato alla lezione. Il mio insegnante conosceva il mio nome, anche se non ero mai andato prima. Lo spirito presente in classe ha migliorato la mia giornata e la mia vita ha cominciato ad andare meglio. Ho cambiato le mie abitudini, ho cominciato ad andare più spesso in chiesa e a leggere le scritture e ho cominciato a riflettere. Grazie al suo affetto per noi, al suo amore per il Vangelo e alla luce di Cristo che ho visto in lui, ho ricercato quella luce e quell'amore. Mi diplomerò al seminario, servirò una missione e un giorno mi sposerò al Tempio grazie al fatto che il mio insegnante ha invitato lo Spirito e ha insegnato avendo tutti i giorni lo Spirito come compagno. In conclusione, voglio esprimere il mio apprezzamento per il Signore e per voi. Sono grato per l'amore onnicomprensivo e immediato del Signore. Sono grato per la sua pazienza mentre io cerco di imparare proprio quelle lezioni di cui abbiamo parlato oggi. Il suo amore e la sua compassione fanno nascere in me il desiderio di essere migliore e voglio che sappiate quanto vi amano. Riconosciamo il vostro infaticabile servizio rivolto a coloro a cui insegnate e di cui vi prendete cura. Sappiamo quanto pregate per loro, il dolore che provate quando soffrono e quanto gioite per i loro successi. Sappiamo che avete i vostri problemi e che vi affidate quotidianamente al Signore affinché voi e la vostra famiglia riceviate la forza. Ci auguriamo che sappiate che noi preghiamo per voi e che vi amiamo. Aiutate gli studenti a conoscere e ad amare il Salvatore, aiutandoli a vederlo nel loro studio delle Scritture e in voi. Prego che saremo semplicemente gentili, vedendo degli individui e non dei problemi, che ci daremo da fare per benedire sempre di più i figli del Padre Celeste, che abbasseremo le mani accusatrici e aiuteremo tutti a sentire di avere un posto e un futuro nella Chiesa del Signore, che incoraggeremo i nostri studenti a seguire gli insegnamenti del Salvatore per tutta la vita quali discepoli di Gesù Cristo, rimanendo sul sentiero dell'alleanza per poter ricevere tutte le benedizioni che il nostro Padre Celeste ha in serbo per loro. Aiutiamoli a sentire l'amore del nostro Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo e a confidare in questo amore. E non dimenticate mai che l'immagine di Cristo può essere scolpita sui vostri volti e ai fini pratici, in quella classe, in quel momento, con quell'espressione e quell'ispirazione, voi siete Lui e Lui è voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, it is fratelli e sorelle,
è un privilegio essere qui con voi oggi. È stata una grande benedizione ascoltare le parole del fratello Chad Webb. È incredibile quanto il Signore ci ami. L'amore è un argomento rimasto impresso nel cuore del fratello Chad Webb e anche nel mio. È interessante che entrambi abbiamo preparato un intervento su questo argomento. Quindi, spero che riusciate a dedicare un minuto a trascrivere le impressioni che avete ricevuto oggi riguardo all'amore. Voglio anche esprimere la mia immensa gratitudine all'anziano Kimby Clark e al fratello Chad Webb per aver seguito i suggerimenti dello Spirito nel chiedere costantemente e devotamente di rafforzare i giovani. Quando abbiamo ricevuto l'enfasi profetica sull'apprendimento del Vangelo incentrato sulla casa, questi due fratelli fedeli hanno chiesto in che modo i giovani possono essere uno strumento più efficace per rafforzare la famiglia. Tutti voi sapete bene che cosa è accaduto dopo. Hanno lavorato a 11 diversi calendari scolastici nel mondo per allineare i corsi del seminario al corso di studio delle scritture utilizzato ogni anno per Vieni e seguitami. Questo cambiamento ispirato è a dir poco miracoloso. Mi emoziona immaginare i giovani e i giovani adulti che portano la verità del Vangelo dalla classe nelle rispettive case. Acquisteranno fiducia nella loro capacità sia di comprendere che di condividere il Vangelo. Ascoltarsi dichiarare la verità del Salvatore continuerà a essere un'esperienza possente nello sviluppo della testimonianza. Sono immensamente grata per la restaurazione del Vangelo e per questo glorioso periodo di crescita. Vorrei anche esprimere il mio apprezzamento ai vostri coniugi e a coloro che vi sostengono, meravigliosi insegnanti. Voi che ascoltate le idee per le lezioni, voi che vedete raccontate le vostre storie personali, e speriamo con il vostro permesso, e la cui cucina e i cui garage vengono saccheggiati in cerca di oggetti da usare nelle dimostrazioni pratiche, spero che non sottovalutiate mai la vostra influenza. È stato detto, il matrimonio è probabilmente la più ineluttabile di tutte le situazioni didattiche. Quando le persone si sposano, acconsentono in un certo senso a imparare le une dalle altre. Mio marito Derek mi sostiene e mi consiglia, e io mi fido di lui, anche se oggi non è qui, e anche se raramente mi sta accanto quando ho occasione di insegnare. Se vi consulterete e imparerete insieme, i giovani adulti e le rispettive famiglie saranno benedetti dalla vostra influenza. Voi siete una parte importante di questa grande opera. Il mio messaggio di oggi comincia con una strofa di un famoso inno della primaria. Comincio io e voi continuate. Allora, mamma e papà, insegnatemi insieme.
A camminare nella luce del suo amore.
Sicché degno io sia del suo amore. Questi due principi, luce e amore, sono stati i miei compagni di viaggio mentre meditavo sul tempo che avremmo trascorso insieme oggi. Questa combinazione di parole appare anche nella prima riga di un discorso del presidente Henry Biering che ha detto «Ciò che spero per noi oggi è che possiamo provare tutti l'amore e la luce di Dio». Che desiderio semplice e pur possente per iniziare ogni lezione. La mia speranza è che ciascuno studente senta l'amore e la luce di Dio. Grandi ed eterne sono le promesse in serbo per i ragazzi e le loro famiglie se impareranno a sentire la sua luce e il suo amore. Ho chiesto a mio figlio, Dallin, che cosa ti ha colpito del seminario? Mi aspettavo che rispondesse la padronanza dottrinale o leggere tutto il libro di Mormon. Sono rimasta sorpresa di sentire la sua risposta ragionata. Gli insegnanti. Gli insegnanti, ho chiesto. Lui ha spiegato, percepivamo chiaramente l'amore che certi insegnanti nutrivano per noi. Questa esperienza mi ha confermato l'impatto duraturo che l'amore può avere sul cuore delle singole persone. Avete la gioia di istruire questi splendidi giovani e giovani adulti della Chiesa e di rendere testimonianza dell'amore che Dio prova per loro. Io li amo e so che anche voi li amate. Sono davvero, come ha detto il presidente Russell M. Nelson, gli spiriti più nobili del nostro Padre Celeste, la sua squadra migliore, tenuti in serbo per questa fase finale. Diversi anni fa ho trascorso un breve periodo tra le fila di voi insegnanti. Nel mio cuore c'è un posto speciale per voi e riesco a capire almeno un po' quali siano le vostre responsabilità. Nel 2008 sono stata chiamata a essere un'insegnante di seminario di primo mattino nello Utah. Quando il presidente Di Paolo mi ha chiamato, ho pensato: non ho un insegnante a tempo pieno nello Utah? Grazie al cielo non ho dato voce ai miei pensieri e mi sono ritrovata con un mazzo di chiavi e la responsabilità di aprire l'edificio del seminario ogni mattina alle 5:45. Lasciatemi dire che gli inverni dello Utah sono freddi alle 5:45 del mattino. Durante la mia esperienza come insegnante del seminario ho ricevuto conferma del grande amore che il Signore prova per ciascuno dei suoi studenti. Mi sono resa conto di quanto alcuni giovani siano fortunati ad avere genitori fedeli e amorevoli. Ho anche acquisito una profonda consapevolezza che ci sono giovani che non ricevono l'amore e le attenzioni che necessitano e che desiderano disperatamente. Troviamo lo stesso desiderio d'amore tra i nostri giovani adulti non sposati. Mi sono resa conto che una delle caratteristiche più necessarie agli insegnanti è la capacità di amare, l'amore di cui ha parlato Giovanni. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In qualità di insegnanti, il nostro obiettivo dovrebbe essere di accrescere l'amore che proviamo per Dio e poi trasmettere l'amore che Dio nutre per i giovani e i giovani adulti a cui siamo chiamati a insegnare. C'è un enorme potere nell'amore di Dio. Vorrei parlare di tale amore sotto tre aspetti diversi: l'amore nella nostra vita, l'amore nella nostra casa e l'amore nella nostra classe. Iniziamo dal potere dell'amore nella nostra vita privata. È fondamentale credere e confidare nel fatto che Dio ci ama. Non saremo un tramite per far provare ai nostri studenti l'amore del Signore se prima non sentiremo l'amore del Signore dentro di noi. Sono incantata da questo versetto. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Ponderiamo questo amore e ne sentiamo la grandezza. A volte mi chiedo se cerchiamo di sentirlo abbastanza. Sappiamo chi siamo e di chi siamo? Vi invito a chiedergli con una preghiera umile e sincera di aiutarvi a sentire l'amore divino che egli prova per voi. Dato che il mondo umilia, distrae e pretende, può diventare facile staccarsi e innestare inconsapevolmente il pilota automatico. È fondamentale prendere attivamente il suo gioco su di noi e cercare di sentire il suo amore. Mentre ci sforzeremo in tal senso, egli riverserà su di noi il suo amore con grande abbondanza. Secondo, l'amore di Dio deve dimorare nella nostra casa. Lasciate che vi illustri questo principio con una storia. Una sera io e mio marito, Derek, non eravamo d'accordo su una questione. Siamo andati a letto senza aver deciso. Tuttavia, io sapevo che avevo ragione. Il mattino seguente mi sono inginocchiata in preghiera, chiedendo di ricevere lo Spirito in abbondanza mentre mi preparavo per la lezione del seminario. Ho supplicato che i giovani potessero sentire l'amore del Signore attraverso me. Mentre mi preparavo per la giornata, ho ripensato molte volte alla discussione della sera precedente. Quando sono entrata in macchina con il cuore pieno di orgoglio, sapendo di avere ragione, avevo trovato la motivazione razionale secondo cui avrei potuto comunque insegnare a amare con lo Spirito. Ho continuato a chiedere la guida divina mentre mi dirigevo verso l'edificio del seminario. Lungo tutto il tragitto non avevo fatto altro che soffocare la voce persistente dello Spirito con le mie giustificazioni evidentissime e sicurissime. Eppure, per quanto fossero solide le mie spiegazioni razionali, lo Spirito sussurrava: torna indietro. Di che ti dispiace? Non importa chi ha ragione. Pentiti e sistema le cose. E va bene. Alla fine ho ceduto controvoglia e ho fatto inversione. Entrando nella camera da letto, ho visto sulla sveglia che erano le 5:20 del mattino e ho trovato il mio caro Derek che dormiva. Il mio cuore ha cominciato a intenerirsi a ogni passo. Derek, mi dispiace per ieri sera. Ha detto serenamente, tutto perdonato e dimenticato. Tipico di Derek. Il mio cuore si è gonfiato di gioia e ho sentito l'immensa misericordia del Signore. Quel giorno in classe ci sono stati amore e spirito in abbondanza. L'influenza dell'amore che c'è nella nostra casa va ben oltre le sue pareti. Infine, gli insegnanti del seminario e dell'istituto hanno un'opportunità speciale di condividere l'amore di Dio. La vostra classe vi dà l'opportunità di amare l'individuo. Non ho insegnato a una classe di 34 elementi, ho insegnato a una classe di 34 individui. Penso che questo sia l'amore che mio figlio Darwin aveva sentito, non un amore generalizzato per la classe nel suo insieme, ma la sensazione di essere conosciuti e amati individualmente, perché è così che il Padre Celeste ama. Per amare davvero i nostri studenti dobbiamo vederli come li vede il Salvatore. Che cosa ama di ciascuno di loro? Quali doni ha dato loro? Quale potenziale vede in loro? Amandoli sinceramente, contribuiremo a portarli al Salvatore. Quando ricordiamo che è Cristo la fonte di ogni forma d'amore, ci rivolgiamo a Lui per sentire un amore più grande nella nostra vita privata, nella nostra casa e nella nostra classe. Noi non possiamo creare l'amore. L'amore giunge solo da Lui a noi e attraverso noi. In Moroni ci viene insegnato: pregate al Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Prego che ciascuno di noi accetti l'invito di Moroni. Il presidente Eyring ci ha invitato a sentire sia l'amore sia la luce di Dio. È facile considerare l'amore e la luce insieme quando ricordiamo che Egli non è solo la fonte di ogni forma d'amore. Egli è la luce. Gesù Cristo stesso ha attestato: io sono la luce e la vita del mondo. Quando ci avviciniamo a Lui, Egli ci rivela più luce, più verità e più amore. Riflettiamo per un momento sulle tre aree dell'amore di cui abbiamo discusso e consideriamo l'impatto sia dell'amore che della luce. Quando avete sentito l'amore di Dio nella vostra vita, che luce ne è derivata? Quale prospettiva e quale intuizione avete ottenuto personalmente? In che modo il vostro matrimonio e la vostra famiglia sono progrediti man mano che sentivate l'amore di Dio e sperimentavate una maggiore luce? Nella vostra classe, quando i vostri studenti sentiranno l'amore di Dio attraverso voi, quale luce giungerà nella loro vita? In che modo progrediranno e cambieranno? Quale oscurità verrà dissipata man mano che impareranno a riconoscere e a ricercare la luce personalmente? Non deve stupirci il fatto che il nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson, ci abbia invitati ad andare oltre la nostra attuale capacità spirituale di ricevere rivelazione. Quando sentiamo l'amore di Dio, veniamo colmati della sua luce e della sua speranza. Quando cerchiamo la luce e l'ispirazione di Dio, sentiamo il suo grandissimo amore. Che combinazione dinamica! Ho insegnato il seminario di primo mattino con un uomo fedele di nome John Land. Questo gigante spirituale e fisico mi ha insegnato alcune cose sull'unione che c'è tra amore e luce. Permettetemi di condividere con voi due storie, ossia due esempi. Uno degli studenti del corso di primo mattino del seminario aveva la tendenza a dare un po' di filo da torcere. Probabilmente a volte la mia reazione era stata di alzare gli occhi al cielo. John, tuttavia, ha scelto l'amore e ha cercato la luce. Quando ci siamo riuniti per discutere di quel particolare studente, John ha iniziato dicendo: «Stavo pregando per lui ieri sera». Quell'affermazione iniziale, quasi casuale, mi ha fatto riflettere. John aveva portato il nome di quel ragazzo in casa sua, dove c'era abbondanza di amore, e aveva chiesto al Padre Celeste come conoscere e capire meglio quello studente. Per amare i nostri studenti, soprattutto per amarli come li ama il Signore, dobbiamo chiedere rivelazione e agire di conseguenza. Racconterò la seconda storia con le parole di John. Il Signore è ben consapevole dei Suoi studenti. Ricordo un giovane uomo che era in difficoltà. Mi ero sorbito i suoi commenti sarcastici per molti mesi e in realtà era fastidioso. Avevo preparato una lezione ed ero davvero entusiasta di come tutto aveva preso forma. Avevo trovato una dimostrazione pratica che sarebbe stata epica. Quando sono arrivato davanti all'edificio del seminario, lo Spirito mi ha dato un suggerimento dicendomi: John, devi fare una lezione sulla preghiera. La preghiera. Voleva davvero tenere la mia lezione fantastica. Non avevo una lezione pronta sulla preghiera. In piedi davanti alla classe ho detto: non so a chi serva oggi, ma sto per cambiare lezione. Qualcuno in questa classe ha bisogno che tutti noi parliamo della preghiera. Quella semplice lezione è iniziata con una domanda: perché abbiamo bisogno della preghiera? Quella sera qualcuno bussò alla porta di John e in piedi sull'uscio c'era il resto della storia. Quel qualcuno spiegò a John che quel ragazzo stava avendo delle serie difficoltà a capire se la Chiesa fosse vera. Quindi la sua cara fidanzata l'aveva invitato a pregare per sapere se la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fosse la vera Chiesa. Questo invito, più l'invito di John, ossia la sua lezione inaspettata sulla preghiera, hanno portato quel giovane ad agire. Con il tempo, John ha visto il suo studente cambiare mentre otteneva una solida testimonianza del Vangelo restaurato e alla fine veniva suggellato nel tempio alla sua fedele e incoraggiante fidanzata. Impariamo molto raramente la ragione per cui sopraggiunge questo tipo di impressioni, ma se abbiamo fiducia nell'amore che il Signore prova per i nostri studenti, possiamo agire in base a una possente rivelazione e possiamo impartire la sua luce ai suoi amati figli. Quando chiediamo rivelazione per amare come ama Dio, riceviamo la guida per raggiungere e istruire ogni studente individualmente. Il risultato è molto, molto personale. Il Signore dimostrò questo approccio personale con Nefi quando quest'ultimo cercò di ottenere le tavole. Nefi attestò: ed ero guidato dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò che avrei fatto. Non di meno, avanzai. Labano si era posto tra Nefi e le tavole. Dal Signore, Nefi ricevette il comandamento di uccidere Labano. Con grande angoscia, obbedì. Quella stessa notte, anche Zoram si pose tra Nefi e le tavole. Quindi, perché Nefi non applicò a Zoram la stessa rivelazione che aveva ricevuto riguardo a Labano? Perché Nefi non sguainò la spada ancora una volta? Il Signore conosceva Zoram. E Nefi conosceva il Signore e confidava nella guida dello Spirito. Il Signore sapeva che Zoram sarebbe stato un vero amico per Nefi. Non siamo grati che all'inizio Nefi abbia cercato la rivelazione individuale e sia stato guidato dallo Spirito? Come insegnante, avere la responsabilità di sentire l'amore di Dio per ogni studente e di ricevere rivelazioni su come aiutare ciascun individuo può essere scoraggiante. È confortante sapere che alla nostra chiamata e alla nostra responsabilità come una collaborazione con Cristo. L'anziano Jeffrey Rolland ci ha invitati a lavorare fianco a fianco con il Signore della Vigna, dando a Dio e Padre di tutti noi una mano con il compito straordinario di rispondere a preghiere, di offrire conforto, di asciugare lacrime e di rafforzare le ginocchia fiacche. Se lo faremo, diventeremo più simili ai veri discepoli e insegnanti di Cristo che dovremmo essere. I nostri giovani e i nostri giovani adulti hanno bisogno di sentire e di conoscere l'amore e la luce del Signore. Se lo permetterete, l'amore del Salvatore potrà raggiungere gli studenti per vostro tramite e quando sentiranno il suo amore, i vostri studenti impareranno a riconoscere e a ricevere rivelazioni personali, scopriranno il significato di camminare nella luce dell'amore di Dio. Attesto che questo amore e questa luce li aiuteranno a diventare come il nostro Padre Celeste e il nostro amato Salvatore e a percorrere il sentiero delle alleanze che riconduce a loro. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Teach me to walk in
Siamo grati per i consigli che ci sono stati dati dal fratello Webb e dalla sorella Cordon. Grazie infinite. Ascolteremo ora il nostro commissario, l'anziano Kimby Clark. L'anziano Clark è stato sostenuto come 70 autorità generale il 4 aprile 2015. Prima della sua chiamata come autorità generale, era presidente della Brigham Young University, Idaho. L'anziano Clark è sposato con Sue Lorraine Hunt ed è padre di 7 figli. Apprezziamo molto la guida che ha fornito ai seminari e agli istituti durante il suo servizio di commissario. Dopo l'anziano Clark, ci parlerà l'anziano Jeffrey R. Holland. L'anziano Jeffrey Holland è stato ordinato membro del Quorum dei 12 Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nel 1994. Prima della sua chiamata, è stato il nono rettore della Brigham Young University a Provo, nello Utah. È stato commissario per l'educazione della Chiesa e preside della Facoltà di Istruzione Religiosa presso la BYU. Ha conseguito una laurea di primo livello e un master rispettivamente in inglese e in istruzione religiosa presso la Brigham Young University. Ha inoltre conseguito un master e un dottorato di ricerca in studi americani presso la Yale University. È sposato con Patricia Terry ed è padre di 3 figli. Siamo veramente lieti che l'anziano Holland sia con noi oggi. Dopo la sua presentazione canteremo «O Signor, che io possa amarti», inno numero 134 dell'inario italiano. La preghiera di chiusura sarà poi offerta da Joan Rond, una collaboratrice della Divisione Risorse Umane dell'Ufficio Centrale. Per chi è presente qui nell'auditorium, chiediamo che dopo la preghiera di chiusura rimaniate ai vostri posti, in modo che l'anziano e la sorella Holland possano uscire, e che poi attendiate nell'auditorium per qualche minuto. Grazie. Prima di cominciare il mio discorso, oggi voglio esprimere la mia gratitudine e il mio amore. È una gioia essere impegnati con voi nella grande opera di aiutare la nuova generazione a imparare profondamente il Vangelo di Gesù Cristo. Vi voglio bene e prego che il Signore benedica voi e la vostra famiglia. Oggi voglio parlare di 3 modelli di rivelazione personale che si trovano nel Libro di Mormon. Il primo modello si basa sui resoconti sacri che rendono testimonianza di Gesù Cristo e del piano del Padre. Il secondo modello si basa invece sulla testimonianza dello Spirito Santo che rafforza la fede in Gesù Cristo e rende più profonda la conversione a Lui. Il terzo, infine, si basa sui profeti viventi che rendono testimonianza di Gesù Cristo e si ergono contro il male. Questi modelli sono presentati in modo vivido e possente nel Libro di Mormon perché sono fondamentali, persino cruciali, per accrescere la fede in Gesù Cristo e per rendere più profonda la conversione a Lui ai nostri giorni. Viviamo in un'epoca in cui uomini e donne malvagi e fuorviati stanno facendo tutto il possibile per convincere la nuova generazione che il bene è male e il male è bene. Usano metodi simili a quelli di Sherem, Nehor e Corior nel Libro di Mormon. Argomentazioni astute, idee lusinghiere, etichette e immagini accuratamente elaborate per creare false dottrine sul nostro rapporto con Dio, sull'amore, sulla tolleranza, sul matrimonio, sull'identità eterna, sulla famiglia e su molto altro. Molte di queste ideologie e di queste dottrine degli uomini hanno una forma di religiosità, ma ne rinnegano tutte la potenza. I nostri studenti sono bombardati ogni minuto di ogni giorno con messaggi del genere e hanno bisogno della rivelazione personale per rafforzare la propria fede in Gesù Cristo e per rendere più profonda la loro conversione a Lui. Spero e prego che farete tutto quanto in vostro potere per aiutare i nostri studenti a imparare questi modelli di rivelazione personale in modo approfondito. Vorrei iniziare parlando dei resoconti sacri che testimoniano di Gesù Cristo. Questo è un tema che ricorre in tutto il Libro di Mormon. È iniziato con le tavole di bronzo. L'esperienza avuta da Nefi con Labano, di cui ha parlato la sorella Cordon, è stata determinante per la sua vita. Nefi imparò quanto quegli annali fossero importanti per lui e per la sua famiglia.
È secondo la saggezza di Dio che noi otteniamo questi annali, per poter preservare per i nostri figlioli il linguaggio dei nostri padri e le parole che sono state dette dalla bocca di tutti i santi profeti. Le tavole di bronzo ebbero una profonda influenza sullo sviluppo spirituale, religioso e sociale del popolo nefita. Divennero una fonte di rivelazione personale e di profezie gloriose della venuta del Figlio di Dio, il Santo di Israele. Rendevano anche una possente testimonianza del meraviglioso piano di salvezza del Padre. I santi profeti citati nelle tavole di bronzo attestarono che il Messia avrebbe espiato i peccati del mondo, che avrebbe sofferto e sarebbe morto, e che sarebbe risorto trionfante sul peccato e sulla morte. Le tavole di bronzo contenevano anche le alleanze stipulate dal Padre con Abramo e con tutto il casato di Israele. Lei scoprì di discendere da Giuseppe e che i suoi posteri sarebbero stati figli dell'alleanza, eredi di tutte le promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, compresa quella riguardante il raduno di Israele negli ultimi giorni. Lei usò le tavole di bronzo per insegnare ai suoi figli a conoscere il Salvatore e le alleanze che il padre aveva stipulato con il casato di Israele. Nefi e suo fratello Giacobbe continuarono tale pratica e in seguito aggiunsero i resoconti fatti da loro, secondo il comandamento del Signore. Nefi era davvero convertito all'importanza di tenere resoconti permanenti, soprattutto delle cose sacre. Sin dai primi giorni della terra promessa, i nefiti svilupparono una cultura secondo cui le responsabilità di tenere i resoconti sacri, di leggerli e di insegnarli erano considerate elevate e sante. Con fede in Gesù Cristo e l'impegno ad amare e a perseverare la sua, preservare la sua parola, i nefiti divennero una società di custodi, lettori e insegnanti dei sacri annali. Gli annali ufficiali erano tenuti sulle tavole, ma con il tempo i nefiti svilupparono un sistema di pubblicazione, così da poter copiare e scrivere i resoconti sacri su materiali più leggeri e poterli diffondere ampiamente. L'ampia diffusione dei sacri annali consentì ai genitori di insegnare ai loro figli i comandamenti del Signore e ai loro figli di insegnarli ai rispettivi figli, e così via nel corso dei secoli. I missionari, come i figli di Mosia, poterono portare gli annali con loro e poterono usarli per insegnare ai Lamaniti con conseguenze meravigliose. I sacri annali creavano esperienze rivelatrici che, come Alma insegnò a Elaman, avevano ampliato la memoria di questo popolo, sì, e avevano portato molte migliaia di Lamaniti a conoscere il Signore loro Dio e a gioire in Gesù Cristo, loro Redentore. Tale gioia raggiunse il culmine quando il Salvatore risorto apparve al popolo del Tempio, al Tempio di Abbondanza. Oggi abbiamo questa meravigliosa, coinvolgente testimonianza del sacrificio espiatorio e della gloriosa risurrezione del Cristo vivente nel Libro di Mormon, grazie alla misericordia, al dono e al potere di Dio. Come i Nefiti e grazie a loro, abbiamo resoconti sacri che rendono testimonianza di Gesù Cristo e del piano di salvezza del Padre. Come profetizzò Alma a suo figlio Elaman tanto tempo fa, il Signore ha preservato queste cose per un suo saggio scopo, per mostrare il suo potere alle generazioni future. Quel futuro è adesso. Il Signore sta mostrando il suo potere alla nuova generazione in un modo meraviglioso. Quando insegniamo la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo contenuta nel Libro di Mormon, i nostri studenti possono avvertire tale potere. Se i nostri studenti cercheranno la rivelazione personale nutrendosene abbondantemente, il Libro di Mormon sarà per loro ciò che le tavole di bronzo furono per il popolo di Nefi. Una testimonianza di Gesù Cristo e del suo potere redentore, e una fonte di rivelazione personale e di gioia. Parliamo ora dello Spirito Santo. Il viaggio di lei verso la terra promessa fu un viaggio di potere spirituale. Fu un periodo di tempo in cui il Signore istruì, guidò e confortò lei, Saria e tutti i loro figli, mediante il potere dello Spirito Santo e attraverso l'ispirazione, i sogni e le visioni, la sua stessa voce e l'apparizione di messaggeri celesti. Nefi dichiarò che queste benedizioni di potere spirituale giunsero mediante il potere dello Spirito Santo, che è il dono di Dio a tutti coloro che lo cercano diligentemente. Nefi cercava veramente il Signore e ricevette grandi rivelazioni mediante lo Spirito Santo. La sua richiesta di una conoscenza personale stabilì un modello che possiamo vedere in tutto il Libro di Mormon. Nefi aveva un grande desiderio di conoscere i misteri di Dio. Tale desiderio operò in lui ed egli invocò pertanto il Signore in preghiera con intento reale. Riguardo alla sua richiesta, il Signore disse a Nefi: benedetto sei tu, Nefi, a motivo della tua fede, poiché tu mi hai cercato diligentemente, con umiltà di cuore. Pertanto questo è il modello, un desiderio di sapere, una preghiera fervente che viene dal cuore, una ricerca diligente fatta con umiltà e fede in Gesù Cristo e il dono dello Spirito Santo. Vediamo questo modello nella vita di Enos, di Alma, dei figli di Mosia, del re Lamoni e di suo padre, del popolo di Ammon, di Elaman e dei suoi giovani guerrieri e di molti altri. In effetti, nei tempi in cui i Nefiti e Lamaniti vissero in rettitudine, la rivelazione personale ricevuta mediante lo Spirito Santo era diffusa tra loro. Mentre i fedeli Nefiti e Lamaniti agivano in base a ciò che lo Spirito rivelava loro e scrivevano le rivelazioni, il Signore li benediceva con altro ancora. Dato che facevano continuamente tesoro di ciò che dava loro, il Signore li benedisse con una fede più grande in Lui, una conversione più profonda e lo spirito di rivelazione. Divennero più capaci di ricevere rivelazioni mediante il potere dello Spirito Santo. L'esperienza di Alma è un bellissimo esempio di questo modello. Come ricorderete, lui aveva visto angeli e aveva ricevuto visioni straordinarie, eppure continuava a chiedere al Signore la testimonianza dello Spirito. Ecco, vi attesto che io so che queste cose di cui ho parlato sono vere. E come supponete che io sappia che sono vere? Ecco, io vi dico che mi sono rese note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato molti giorni per poter conoscere queste cose da me. Ed ora so da me che sono vere, poiché il Signore Dio me le ha rese manifeste mediante il suo Santo Spirito, e questo è lo Spirito di rivelazione che è in me. La testimonianza dello Spirito Santo ebbe un effetto significativo sul popolo nefita e sulla società in cui viveva. Non c'è migliore esempio della missione dei figli di Mosia presso i Lamaniti 91 anni prima della nascita del Salvatore. Grazie a uno studio diligente delle scritture, al digiuno, alla preghiera, questi grandi missionari avevano lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione. L'opera che svolsero tra i Lamaniti ebbe una profonda influenza sul corso della storia dei Nefiti e dei Lamaniti. Per la prima volta in 500 anni, a migliaia furono condotti a conoscere il Signore. Furono istruiti circa gli annali e le profezie. La descrizione che Mormon fa di questa esperienza è una promessa profetica di ciò che può accadere a qualunque figlio di Dio che segue il modello della rivelazione personale attraverso lo Spirito Santo. Tutti coloro che credettero, ossia tutti coloro che furono portati a conoscere la verità tramite la predicazione di Ammon e dei suoi fratelli, secondo lo spirito di rivelazione di profezia e il potere di Dio che operava in loro di miracoli, si convertivano al Signore e non se ne allontanarono mai. Questi sono la testimonianza e il potere dello Spirito Santo che rafforzano la fede in Gesù Cristo e rendono più profonda la conversione a Lui. Il terzo modello di rivelazione personale è rappresentato dai profeti viventi che sono investiti di potere e autorità per dire a tutti, in tempo reale, così dice il Signore. Questo è il grande modello profetico che vediamo in tutto il Libro di Mormon. I profeti rendono testimonianza di Gesù Cristo, insegnano il suo Vangelo, invitano le persone al pentimento, avvertono e si ergono contro il male nella loro epoca. Grazie alla rivelazione, soprattutto a quella degli angeli, i profeti del Libro di Mormon ci hanno fornito una profondità enorme e considerazioni meravigliose riguardo a Gesù Cristo, alla sua dottrina e alla sua espiazione. I profeti erano audaci e schietti nel richiamare il popolo al pentimento. Così, nel Libro di Mormon abbiamo i meravigliosi insegnamenti sul pentimento da parte di Nefi, di Giacobbe, del re Beniamino, di Alma, di Amulek, dei figli di Mosia, del comandante Moroni, di Mormon e di Moroni. Questi grandi profeti insegnavano con chiarezza, franchezza, amore e speranza. I loro insegnamenti ci risuonano ancora nelle orecchie, grazie al potere dello Spirito Santo. Siete voi nati spiritualmente da Dio? Se avete provato un mutamento di cuore e se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora? Ecco, vi siete spogliati dell'orgoglio? Pentitevi, poiché il Signore Dio lo ha detto. Egli rivolge un invito a tutti gli uomini, poiché le braccia della misericordia sono stese verso di loro. Ed egli dice, pentitevi e io vi accoglierò. I profeti del Libro di Mormon affrontarono gli uomini malvagi che cercavano di allontanare le persone da Gesù Cristo e di distruggere la sua Chiesa. Uomini come Sherem, Neor, Amlici, Korihor, Amalekia e molti altri furono spinti dall'avversario a confondere e a ingannare con grande capacità. Avevano una conoscenza perfetta della lingua e ricorrevano ad astuzie ed argomentazioni per far apparire il bene come se fosse male e il male come se fosse il bene. Lusingarono la gente, facendo appello alla loro vanità, al loro orgoglio, alla brama di potere e al desiderio di soddisfare i propri appetiti. Le scritture dicono che avevano grande potere nel parlare, secondo il potere del diavolo, e che si ergevano con parole roboanti. Anche se tali insegnamenti, argomentazioni e promesse erano completamente falsi, avevano molta presa sull'uomo naturale e furono molte le persone che si allontanarono dalla Chiesa e smarrirono il proprio sentiero, fino a quando i profeti alzarono la propria voce per rimproverare il male e per opporvisi. Quando le parole non bastavano, i malvagi ricorrevano al terrore, all'omicidio e al furto e creavano associazioni segrete per nascondere le loro cattive azioni. I profeti si opposero a tali forme di malvagità con la chiara e semplice parola di Dio, con la propria testimonianza ottenuta per il potere dello Spirito Santo e con i miracoli operati dalla mano del Signore. Come disse Giacobbe dell'incontro avuto con Sherem, il Signore Dio riversò il suo spirito nella mia anima, tanto che lo confusi in tutte le sue parole. I profeti viventi parlano per conto del Signore ai nostri giorni. Quando ascoltiamo le loro parole con lo Spirito, riceviamo rivelazione personale diretta, compresa la rivelazione che conferma che ciò che il profeta ha detto è vero. Quando insegniamo ai nostri studenti a ricercare le parole dei profeti viventi per trovare risposta alle proprie domande, li indirizziamo verso una possente sorgente di verità rivelata. I nostri studenti imparano che la rivelazione personale scorre nella nostra vita quando seguiamo i profeti che testimoniano di Gesù Cristo e si oppongono al male. Fratelli e sorelle, abbiamo esaminato insieme la rivelazione personale che giunge tramite i resoconti sacri, la testimonianza dello Spirito Santo e i profeti viventi presentati in modo così potente nel Libro di Mormon. Li abbiamo analizzati separatamente, ma essi sono profondamente collegati. In effetti, fanno parte del grande principio di raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, in questa dispensazione. Insieme questi modelli di rivelazione personale testimoniano di Gesù Cristo, rafforzano la fede in Lui e intensificano la conversione a Lui. I nostri studenti devono apprendere approfonditamente il principio della rivelazione personale per conoscerlo e comprenderlo nella mente e nel cuore. devono sapere come agire in maniera efficace e retta al fine di ottenerla, e devono perfezionarsi nel principio di rivelazione e diventare sempre più simili al loro Salvatore Gesù Cristo. Posso suggerire alcune cose che spero insegnerete ai vostri studenti mentre cercano di apprendere approfonditamente il principio eterno della rivelazione personale? Primo, la rivelazione personale è personale. Se i nostri studenti incentreranno il cuore e la mente su Gesù Cristo e il suo Vangelo restaurato, sentiranno il suo amore, gioiranno nel suo Vangelo e si avvicineranno a Lui. In loro crescerà il desiderio di ascoltare la sua voce, di ricevere la sua luce. La rivelazione personale è personale. Il Signore conosce i nostri studenti in modo stretto e personale. Parlerà loro personalmente con amore perfetto, con empatia e sapendo di cosa hanno bisogno. La rivelazione giunge tramite lo Spirito Santo, ma è la parola del Signore. Egli ama, parla, dirige, protegge. È una cosa personale. Secondo, tutti i nostri studenti hanno la capacità di ricevere rivelazione personale. La rivelazione personale avviene da spirito a spirito. È una comunicazione divina dello Spirito Santo agli spiriti eterni dei nostri studenti. Ciascuno dei nostri studenti ha una capacità innata di ricevere rivelazione personale da parte di Dio. Funziona secondo una legge divina. Ci vuole lavoro, una ricerca diligente della rivelazione nella preghiera, nel digiuno, nello studio, nell'ascoltare, nello scrivere e nell'agire con fede in Gesù Cristo. È questo lavoro, insieme alla rettitudine personale, che apre il canale della rivelazione personale a cui tutti hanno accesso. Terzo, la capacità dei nostri studenti di ricevere rivelazioni può e deve crescere. La capacità dei nostri studenti di ricevere rivelazione personale può crescere. In effetti, deve crescere se devono sopravvivere spiritualmente e ricevere la vita eterna. Questo vale anche per noi. Questa è la ragione per cui il Presidente Nelson, Lee e Chi, ha pregati e supplicati di aumentare la loro capacità spirituale di ricevere la rivelazione. Il profeta Joseph Smith ha insegnato: imparando a conoscere lo Spirito di Dio e comprendendolo, i nostri studenti potranno perfezionarsi nel principio di rivelazione finché non saranno divenuti perfetti in Gesù Cristo. Infine, mai e poi mai sottovalutare il potere rivelatore derivante dal seguire il profeta. I nostri studenti vivono in un'epoca tanto meravigliosa quanto difficile. Saranno protetti e benedetti, e la rivelazione scorrerà nella loro vita se seguiranno il consiglio e gli inviti del profeta del Signore. Il profeta parla per conto del Signore. Eccone un esempio attuale. Rivolgendosi ai nostri studenti, il presidente Russell M. Nelson ha scritto quanto segue: la vostra capacità di avere un maggior impatto sul mondo rispetto a qualsiasi generazione precedente dipende completamente dal vostro livello di devozione nei confronti di Gesù Cristo. Ognuno di voi ha la responsabilità di contribuire a insegnare il Vangelo a casa e a coloro con cui vivete. Il seminario e l'istituto vi aiuteranno a trasformare la vostra casa in un santuario di fede, un luogo in cui il Vangelo di Gesù Cristo viene insegnato, imparato, vissuto e amato. Fratelli e sorelle, vi prego di aiutare i nostri studenti a seguire il profeta. Insegnate loro a sostenere i propri genitori nel rendere la loro casa un centro per l'apprendimento del Vangelo. Insegnate loro a condividere l'amore che provano per il Signore e per il suo Vangelo con i familiari e gli amici. Facendolo, riceveranno rivelazione su rivelazione. Ciò che porta gioia, ciò che porta vita eterna. Saranno come l'esercito di Helaman. Saranno motivo di ispirazione per tutti coloro che li conoscono, soprattutto per coloro con cui vivono. Miei cari fratelli e care sorelle, rendo testimonianza del nostro amorevole Padre Celeste. Egli vive. Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. So che Egli vive. Lo Spirito Santo opera nella nostra vita. I cieli sono aperti. Questo è un giorno di miracoli, un giorno di rivelazione per il potere dello Spirito mandato per volontà del Padre mediante Gesù Cristo, suo Figlio. So che è vero. Mi auguro che ognuno di noi possa chiedere al Signore una rivelazione per aiutare ciascuno studente, ogni singolo studente, ad apprendere approfonditamente questo glorioso principio e a ricevere rivelazione personale nella propria vita, ora e per sempre. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Prima di cominciare, vorrei invitare il fratello e la sorella Webb a venire qui da me per un momento speciale. Grazie. Come forse sapete, l'anziano Kimby Clark verrà rilasciato da commissario del sistema educativo della Chiesa alla fine di questo mese e vogliamo prendere un momento per esprimere il nostro apprezzamento per il suo straordinario servizio. L'anziano Clark ha servito come commissario del sistema educativo della Chiesa negli ultimi 4 anni e abbiamo apprezzato la sua dirigenza e la sua guida. Ci ha ispirato ad essere insegnanti migliori, a concentrarci sulle necessità dei nostri studenti e a creare esperienze che rafforzino la loro fede e la loro testimonianza. È stato un innovatore ispirato e si è curato molto di ciascuno di noi, delle nostre famiglie e dei nostri studenti. Pertanto vorremmo che lui e sua moglie, Sue, che è stata un incredibile sostegno per lui in ogni momento, venissero qui per ricevere questi doni. Così che possiate sapere di cosa si tratta, c'è qui una foto del regalo che potete vedere. Ci piace molto, è un sestante nautico con l'incisione di una parte del corso della Chiesa nell'educazione per l'anziano Clark e un altro dono per la sorella Clark. Grazie. Non sono sicuro, anche se ormai sono passati degli anni, se nella Chiesa abbiamo compreso che cosa abbia voluto dire per l'anziano Clark, di lì a poco commissario Clark, scegliere di lasciare la scuola di economia più prestigiosa al mondo e venire a Rexburg, in Idaho, un posto che magari non sapeva che nemmeno esistesse sulla cartina. Conosco professionalmente, non personalmente, l'uomo che era il suo rettore ad Harvard all'epoca, e so del dispiacere provato dal rettore dell'università in seguito alla decisione di Kim di andarsene. Si pensava, privatamente e pubblicamente, che l'anziano Clark sarebbe stato preside per sempre. Suppongo che nessuno nell'ambito dell'istruzione superiore abbia avuto un posto più sicuro e un futuro più certo di Kim Clark, quale preside della facoltà di economia di Harvard. È un omaggio a lui personalmente, è un omaggio alla facoltà che ha avuto il buon giudizio di tenerlo, ed è certamente una dichiarazione del suo amore per il Signore. Esattamente ciò che ha insegnato oggi, concludendo con quel terzo punto sul seguire il profeta. Così Kim e Sue hanno scelto di lasciare quella posizione molto prestigiosa e gratificante per venire a far parte del sistema educativo della Chiesa. In breve, ha parlato con i fatti, ed è così che si fa. È così che si sa davvero come stanno gli studenti, come stanno gli amici e come stiamo noi stessi. E questi fatti l'hanno portato qui da noi e gliene saremo per sempre grati. Rappresento i dirigenti del Consiglio, i colleghi del Consiglio, molti dei quali sono qui, la nostra meravigliosa famiglia ausiliaria è qui, per rendere omaggio all'anziano Clark e agli altri che hanno parlato. Quindi, Kim e Sue, grazie. Avremo altre opportunità per esprimerlo un po' più formalmente, ma in questo contesto, assieme a tutti gli addetti ai lavori in tutto il mondo, è un privilegio affermare quanto ti vogliamo bene e quanto apprezziamo quello che hai fatto per noi e ancora farai per noi. Nella preghiera di apertura, l'anziano Peterson, dove sei? Nella tua preghiera di apertura hai usato la parola famiglia. Mi ha commosso e sono ancora commosso. Sono entusiasta di passare questo appuntamento annuale con voi, che per me siete famiglia. Sono stato ispirato da ogni parola detta dal fratello Webb, dalla sorella Cordon e dal fratello Clark. Prego di essere allineato con ciò che hanno detto loro. Salutandovi, ho fatto riferimento al fratello Peterson. Quell'idea di famiglia rappresenta davvero ciò che provo per voi, credetemi. So che è sicuramente un sentimento comune anche ai membri del Consiglio, ma io lo sento in maniera speciale. Quest'estate saranno 54 anni da quando Pat e io abbiamo firmato il nostro primo contratto con il CES e da allora, in un modo o nell'altro, siamo stati legati a voi praticamente ogni anno della nostra vita. Quando abbiamo deciso che avremmo provato a vivere e plasmare le nostre vite mediante seminari e istituti, non sapevamo che legame forte e permanente sarebbe stato per noi. Insicuri come eravamo, credo davvero che non avremmo avuto la forza di continuare se non fosse stato per l'amicizia e il vero amore fraterno che insegnanti, supervisori, amministratori e altre figure ci hanno dato nei primi anni. Più di mezzo secolo dopo, questi rapporti nati all'inizio del nostro percorso nel programma sono ancora alcune delle più dolci amicizie che abbiamo. E ovviamente questo non dice nulla delle centinaia, ma credo che in realtà siano migliaia di studenti a cui abbiamo insegnato e che abbiamo amato lungo il cammino. Prego che questo senso di famiglia non si perda mai nel sistema educativo della Chiesa. È uno dei motivi per cui volevamo servire qui. Usando questo amore come incipit, una delle cose che vorrei trasmettervi oggi è quanto tutte le autorità generali e dirigenti generali della Chiesa vi amino e contino anche su di voi. Nei consigli e comitati in cui ci riuniamo, dedichiamo un'importante quantità del nostro tempo, non so darvi una percentuale esatta, ma direi, possono correggermi più tardi, che circa il 30 o il 35% del tempo di tutte le autorità generali e di tutti i dirigenti generali è dedicato in un modo o nell'altro a parlare dei giovani della Chiesa. Insomma, di quelle fasce d'età con cui state lavorando, a cui siete chiamati a insegnare e che si stanno preparando per venire da voi. Parliamo del mondo in cui vivono, delle sfide che affrontano, di cui hanno parlato prima il commissario Clark e la sorella Cordon, e di quelle realtà particolari che sembrano riguardare i nostri giovani sempre prima. Non tutte queste realtà sono malvagie, ma alcune sì. Questi giovani hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile e per fortuna possono riceverlo. Dio è al timone di questa nave che entrerà nel porto in sicurezza. Egli ha compiuto tutti i preparativi necessari affinché ciò avvenga. Per esempio, non ho mai pensato che fosse un caso il fatto che introduciamo i nostri studenti al programma del seminario proprio all'età che aveva Joseph Smith quando ha avuto la prima visione. Presumo che il Padre in Cielo pensasse che a 14 anni Joseph Smith avesse raggiunto un livello di maturità sufficiente per dare inizio alla sua missione come profeta. Non potremmo anche presumere, quindi, che sia più o meno, non potremmo anche presumere quindi che sia più o meno l'età in cui i giovani possono avere il principio di una testimonianza matura del Vangelo di Gesù Cristo e guardare tale testimonianza, speriamo, svilupparsi negli anni futuri e trasformarsi nella potente forza e guida che è destinata a diventare per l'eternità? È sicuramente per questo che il Signore ci ha ispirati a strutturare il nostro programma in questo modo, così da toccare il cuore di ragazzi e ragazze che muovono i primi meravigliosi passi nella maturità, così da intensificare i nostri contatti con loro, far vivere loro delle esperienze significative nel corso della settimana e non dipendere solamente da una lezione domenicale. Ora che la Chiesa porta avanti un corso di studio più incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa, possiamo essere fieri del fatto che, concentrandosi sullo studio settimanale, sullo studio a domicilio, il CES abbia sempre puntato in questa direzione. Questo cambiamento avvicina il seminario e gli istituti ai corsi di studio generali della Chiesa più di quanto sia mai stato fatto prima nella storia della Chiesa. Già che sono sull'argomento, permettetemi di far notare il bel complimento che i fratelli presidenti hanno fatto quando ci hanno chiesto di allineare i corsi di studio del seminario al calendario quadriennale dei corsi di studio delle scritture portato avanti dalla Chiesa. Gran parte dell'intervento della sorella Cordon verteva su questo. Per quanto per noi sia importante ricevere un complimento del genere, è particolarmente gratificante che sia stato il Presidente del Consiglio per l'istruzione a farlo. Permettetemi di ricordarvi che è il Presidente del nostro Consiglio.
A partire dal 2020, i corsi di studio del seminario seguiranno il calendario annuale e le classi studieranno lo stesso libro di scritture di un uso di anno in anno per vieni e seguitami. Unificando lo studio tra casa, scuola domenicale e seminario, questo cambiamento favorirà ulteriormente un approccio allo studio del Vangelo incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. Mentre meditate su questo cambiamento, vi invito a considerare che la vostra capacità di avere un maggiore impatto sul mondo rispetto a qualsiasi generazione precedente dipende completamente dal vostro livello di devozione nei confronti di Gesù Cristo. Ognuno di voi ha la responsabilità di contribuire a insegnare il Vangelo a casa a coloro con cui vivete. Il seminario e l'istituto vi aiuteranno a trasformare la vostra casa in un santuario di fede, un luogo in cui il Vangelo di Gesù Cristo viene insegnato, imparato, vissuto e amato.
Non so voi, ma io frequento questo programma da parecchio tempo ed erano anni che non sentivo un presidente della Chiesa parlare in maniera così specifica e così incoraggiante di questo argomento, rivolgendosi a noi personalmente. Ne sono grato, Presidente Nelson. Bisogna dire che nel corso di questo periodo di cambiamenti, sia grandi che piccoli, i fratelli hanno parlato del personale, delle direttive di seminari e istituti, li hanno resi oggetto di riflessione, se ne sono occupati direttamente, più di quanto riesca a ricordare nei miei anni di servizio qui. Che periodo emozionante per far parte della famiglia del sistema educativo della Chiesa. Voglio parlare dei destinatari di tutto questo, il motivo per cui siamo riuniti qui oggi e per cui insegniamo quotidianamente e settimanalmente, gli studenti, il centro della nostra attenzione e del nostro affetto. Poiché il mondo diventa sempre più materialista, come hanno detto l'anziano Clark e praticamente tutti quanti, dobbiamo imparare come essere più di aiuto ed esempio per i nostri giovani uomini e giovani donne che devono difendere la loro fede vivendo in una cultura che spesso ne nega l'esistenza o, peggio ancora, la sminuisce. Generalizzando, la distanza tra i nostri giovani fedeli e il mondo che li circonda, a volte ostile, diventa più vasta ogni giorno che passa. Il fatto che questo sia molto chiaro nelle profezie degli ultimi giorni non lo rende più piacevole o più facile da affrontare. In questo piccolo riassunto del mondo, i nostri studenti sono affettuosamente chiamati generazione Z a motivo di alcune caratteristiche. Queste caratteristiche evidenziano alcune difficoltà che incontriamo nell'insegnamento. Sono sempre connessi a qualcosa. Non hanno mai conosciuto un mondo senza internet o senza cellulari e senza earbuds. Google è sempre esistito per loro. Potrebbero non aver mai visto un telefono a disco, né aver mai usato una cabina telefonica. Ma non è un problema, perché tanto loro preferiscono i messaggi. Tramite questa rete elettronica onnipresente vengono esposti alla pornografia palese e distruttiva fin da molto, molto piccoli. Tendono a sostenere i matrimoni gay e i diritti dei transgender come parte della vita quotidiana. È raro che qualcuno della generazione Z non abbia un caro amico che non faccia parte della comunità LGBT. A motivo di questa socialità, la linea sottile tra amicizia e legittimazione comincia a sbiadire e a essere difficile da delineare. sono post-cristiani. Quasi un quarto, il 23% degli adulti americani, è un terzo dei millennial, dichiarano di non avere alcuna identità religiosa. Qui non si parla dei nostri studenti membri della Chiesa, ma è il mondo che stiamo osservando. Molti della generazione Z stanno crescendo in case dove non c'è alcuna religione e questo non dà loro la possibilità di avere esperienze e neanche una prospettiva religiosa. Un recente studio condotto sull'approccio degli adolescenti australiani alla religione ha fatto notizia per aver scoperto che il 52% di loro non si identifica in nessuna religione e solo il 37% crede in Dio. L'autore, il pastore James Emery White, ha scritto molto sulla loro condizione spirituale. Ha detto, primo, sono sperduti. Non è solo che stanno vivendo in un contesto culturale post-cristiano, venendone quindi plasmati, è che non hanno neanche il ricordo del Vangelo o un contesto evangelico. Il livello di analfabetismo spirituale è sbalorditivo. Secondo, non hanno una guida. La famiglia non dà loro praticamente nessuna direzione e ne ottengono ancora meno dai loro tentativi di cercare una direzione su internet. Secondo un articolo pubblicato su USA Today, la generazione Z è il sottogruppo più solo mai conosciuto. L'articolo cita uno studio del 2010 condotto dalla BYU e conclude: l'impatto sul tasso di mortalità della solitudine equivale a quello di fumare 15 sigarette al giorno. Questo rende la solitudine più pericolosa dell'obesità. Il 53% delle tredicenni americane non è contenta del proprio corpo. Questa cifra sale al 78% quando le ragazze raggiungono i 17 anni. Oltre il 50% delle ragazze e oltre il 30% dei ragazzi adolescenti ricorrono a metodi non sani per controllare il peso, come saltare i pasti, digiunare, fumare sigarette, vomitare e prendere lassativi. In ultimo, hanno una soglia di attenzione più breve. Alcuni dichiarano che la soglia di attenzione della generazione Z sia di circa 8 secondi. Io li avrei persi al terzo punto dell'elenco. Ora, gli insegnanti del seminario e dell'istituto non risolveranno tutti questi problemi da un giorno all'altro, ma i fratelli si aspettano che siate ben preparati, in sintonia con lo Spirito e abbondantemente in grado di rispondere alle domande che vi verranno poste riguardo a questi argomenti e di affrontarle in tempo reale se sarà necessario. Con il vostro incontro durante la settimana, per gli studenti è più facile entrare in contatto con voi e con gli altri insegnanti che con gli altri insegnanti della Chiesa. Quindi siate saggi, ma certi che i fratelli vogliono e si aspettano che aiutiate e insegnate le direttive, le pratiche, le dottrine della Chiesa e che lo facciate in maniera sia ufficiale che informale, sia in classe che fuori. Siate aperti soprattutto allo Spirito. Lasciatevi uno spazio di manovra nelle lezioni. Se e quando lo Spirito vi suggerisce che è giusto accorciare un po' una lezione per poter portare testimonianze e stimolare una discussione su un argomento di attualità, fatelo, per favore. Ovviamente dovete farlo senza oltrepassare i limiti e assumere il ruolo, che non ci compete, di dirigenti del sacerdozio o di una ausiliaria. Camminare su questa fune sottile è stata una sfida del nostro sistema sin dall'inizio e lo sarà sempre. Farlo richiede buon senso e la guida dello Spirito, ma è una sfida che vale la pena accettare. I fratelli vi lodano perché state compiendo questo sforzo. Tutti sono necessari e il messaggio deve essere chiaro e coerente a ogni livello. E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà, la battaglia? Cercate di eccellere per l'edificazione della Chiesa. Ovviamente, con le forze incredibili che operano nella nostra epoca, sarà necessaria una conoscenza del Vangelo così forte che dal momento in cui escono dalla vostra classe per ritornare nel mondo, assolutamente nulla potrà scuotere la fede dei nostri giovani né farli allontanare dal sentiero. È più facile parlare di questo tipo di insegnamento che metterlo in atto, ve lo assicuro, e lo sapete, ma ognuno di noi può migliorare. Possiamo essere insegnanti più efficaci di quanto siamo a volte. Approcciandovi a questo compito così intimorente, per favore, ricordate quest'unica cosa di ciò che vi dirò oggi. Ricordate che uno studente non è un contenitore da riempire. Uno studente è un fuoco da incendiare. Come insegnanti del Vangelo, dobbiamo essere dei piromani spirituali. Le nostre lezioni devono essere dispositivi incendiari. Dobbiamo farci prendere dalla piromania, tralasciando la parte della mania, concentrandoci sul fuoco. Lasciate che vi spieghi prima che mi denunciate ai fratelli o alla polizia, ok? Mi ha sempre colpito il fatto che per descrivere quasi ogni importante momento di insegnamento del Libro di Mormon si dica che il soggetto insegnasse con potere ed autorità. Questo è ciò che desidero di più quando insegno, e spero sia lo stesso per voi. Per favore, non fraintendetemi, non parlo di alzare i decibel della vostra voce, di spiegare le cose in maniera teatrale, soprattutto non parlo di un sentimento non sincero. Parlo di qualcosa che è essenzialmente e semplicemente una questione spirituale, inerente a quello spirito che si manifesterà in tanti modi diversi, quanto diverso è ciascuno di voi. Dovete essere voi stessi. Non potete essere un Bruce McConkie o un Boyd Packer o un Russell Nelson, anche se faremo bene a chiederci perché questi insegnanti ci hanno influenzato tanto. Imparate tutto quello che potete dai grandi insegnanti, passati e presenti, ma ovviamente alla fine dovrete insegnare con naturalezza. Dovete insegnare a vostro modo. Tuttavia, qualunque approccio abbiate, il risultato dovrebbe essere un insegnamento pieno di potere e autorità. Permettetemi di usare qualche esempio riportato nel Libro di Mormon. Helaman 5.1 racconta la storia di Nefi e Lei, chiamati come i loro primi antenati, a cui era stato dato il compito di insegnare ai Lamaniti nella terra di Zaraemla. Oltre a insegnare a quel gruppo difficile, Nefi e Lei insegnarono anche ai dissidenti, quei nefiti apostati che si erano allontanati e unendosi ai Lamaniti nella loro causa contro i profeti di Dio. Non so voi, ma questi due gruppi rappresentano il tipo di classe ostile che non amo particolarmente incontrare il lunedì di prima mattina. A questo punto i Lamaniti erano ostili, arrabbiati, determinati a farla pagare a quei nefiti per una disputa la cui origine avevano da tempo dimenticato. E poi, come se non fosse stato abbastanza, ecco gli ex mormoni, gli apostati locali, che un tempo andavano al quorum del sacerdozio, che in un caso o due potevano anche aver svolto fedelmente una missione solo per ritrovarsi ora fuori dal giusto sentiero. Sono loro a usare la parola mormone, non io, ok? Un tempo insegnavano per noi e ora insegnano contro di noi, contro il regno di noi. Tuttavia le scritture dicono che Nefi e Lei predicarono a questi due gruppi con grande potere, tanto che confusero molti di quei dissidenti che se n'erano andati dai nefiti. E avvenne che essi predicarono anche i Lamaniti con così grande potere ed autorità, poiché erano stati dati loro potere ed autorità di poter parlare, ed era stato anche detto loro ciò che dovevano dire. Fermiamoci per riflettere su quanto sarebbe bello se ogni insegnante del sistema educativo o della Chiesa in generale sapesse queste due cose: come parlare e cosa dire. Questo sarebbe il vero dono delle lingue, anche se si sta insegnando nella propria lingua natale. E come per lo interpreto io, è chiaramente il dono che loro due ricevettero quando insegnarono. Era stato dato loro grande potere e autorità di poter parlare e di sapere ciò che dovevano dire. Essi parlarono dunque con grande sbalordimento dei Lamaniti. La parola sbalordimento non vi richiama alla mente un racconto precedente contenuto nel Libro di Mormon? Pensate a Mosia 27, in cui Alma e i figli di Mosia andavano in giro ribellandosi contro Dio. Nel versetto 11, l'angelo del Signore apparve loro e discese come fosse in una nube e parlò come fosse con voce di tuono che fece tremare la terra sulla quale stavano. Perdonatemi se vi tiro subito dentro a un altro commento editoriale. Pensate che si trattasse sul serio di un vero e proprio terremoto? Pensate che se aveste avuto un misuratore della scala Richter ogni 12 metri sarebbe stato quantificato come un terremoto di quinto, sesto, ottavo o nono grado capace di provocare tsunami e portare la crosta terrestre a cambiare forma dal paese? Beh, forse a volte. Di certo sarebbe stato possibile, ma in questo caso specifico, dato il contesto, tendo a pensare di no. Penso che sia stato uno di quei terremoti personali che il Signore manda alle singole persone, uno di quelli fatti su misura. Penso che la terra tremò per Alma e per i figli di Mosia, ma chissà se tremò anche per qualcun altro. Di sicuro avete vissuto queste esperienze mentre insegnavate. Avete detto qualcosa che ha colpito uno studente in maniera così intensa che questi è impallidito, si è trovato in lacrime o entrambi commosso fin nel profondo nell'anima. Mentre lo studente accanto non sembrava colpito affatto. In missione questo accade in continuazione. Lo sapete, vi è capitato. Una coppia sta insegnando una famiglia in un condominio, da qualche parte. È una di quelle lezioni in grado di scuotere la terra, cambiare i cuori e sollevare l'appartamento 106 dalle sue fondamenta. Ma i vicini dell'appartamento 105 stanno beatamente guardando American Idol e gli amici del 107 stanno cercando il risultato della partita tra i Green Bay Packers e i San Francisco 49ers. Non so se dal punto di vista geologico sia possibile promettere il verificarsi di un terremoto, ma penso che il Signore e le Scritture vi promettono sempre i terremoti spirituali in grado di cambiare uno studente fino al profondo, come se la terra gli tremasse sotto i piedi. Scusate, mi sto divagando. Continuando con il versetto 12 di Mosia 27, e così grande fu lo stupore di Alma e dei figli di Mosia, così grande fu il loro stupore che caddero a terra e non compresero le parole che l'angelo diceva loro. Ed ora Alma e quelli che erano con lui caddero di nuovo a terra, perché grande fu il loro stupore, poiché coi loro propri occhi avevano veduto un angelo del Signore e la sua voce era come un tuono che aveva scosso la terra. Ed ora lo stupore di Alma fu così grande che divenne muto, così che non poté aprir bocca, sì, e divenne debole, tanto che non poté muovere le mani. Prego e penso e spero che il sistema educativo della Chiesa sia caratterizzato da un insegnamento capace di portare il vero stupore. Dobbiamo stupire gli studenti e dobbiamo farlo con il potere e l'autorità di Dio. Che sono dati all'insegnante, impiegato o volontario, che insegna il Vangelo di Gesù Cristo con coraggio e onestà. Conoscete l'etimologia della parola astonish usata nella versione in lingua originale dei versetti appena citati? Non so come sia in egiziano riformato in ebraico, ma in inglese deriva dalla radice tonare, ossia tuonare. Questo aiuta a capire perché più tardi, dopo la sua conversione, Alma dirà: «Oh, fossi io un angelo e potessi vedere esaudito il desiderio del mio cuore e poter andare a parlare con la tromba di Dio, con una voce da scuotere la terra e gridare il pentimento a ogni popolo». Sì, proclamerei ad ogni anima, come con voce di tuono, il pentimento e il piano di redenzione, affinché si pentano e vengano al nostro Dio, affinché non vi sia più dolore su tutta la faccia della terra. Bene, miei cari amici del sistema educativo, è piuttosto ovvio perché Alma voglia l'influenza degli angeli, una voce di tuono che risuoni come la tromba di Dio e che scuota la terra. È semplice. Quello che ha funzionato per lui può funzionare per altri. Studenti sdraiati a terra che si pentono per 3 giorni. Una purificazione così profonda che non possono e non vogliono mai più allontanarsi dal suo impatto. La loro vita totalmente dedicata a costruire il regno di Dio per sempre. Questo sì che è un insegnamento efficace. Capiremo, come fece Alma, che non siamo angeli e che non possiamo avere questo tipo di impatto ogni volta che parliamo a un gruppo di studenti. Ma il bello delle chiamate, dei ruoli, del sistema educativo è che abbiamo l'opportunità di provare a farlo, che figurativamente parlando abbiamo classi ripetute in cui possiamo provare. Ora torniamo a Elaman 5. Ricordate che neanche Nefi e lei erano angeli, erano solo bravi insegnanti umani con una missione e un messaggio che insegnavano con grande potere ed autorità. Loro videro 8.000 lamaniti battezzati al pentimento che entrarono nella Chiesa di Dio. Con il fuoco che scendeva dal cielo, ricordate la storia. Con il fuoco che scendeva dal cielo, ricordate la storia, e le fiamme dello Spirito che ardevano nel cuore, le anime di questo gruppo di studenti, chiamiamoli così, furono incendiate dalla verità. In base alla mia esperienza, 8.000 è un buon rapporto settimanale di zona per qualsiasi coppia missionaria in qualsiasi campo di missione del mondo. Vi prego di permettermi di parlare ancora un attimo di un altro insegnante studente. Non fu solo il suo cuore ad ardere, ma egli pagò il prezzo supremo per il suo servizio, perché venne arso anche il suo corpo. Sin da quando ero giovane, Abinadi è sempre stato uno dei miei profeti preferiti in tutte le opere canoniche delle Scritture. Egli arriva sulla scena come un perfetto sconosciuto, non dichiarando alcun retaggio profetico né rivelando alcuna linea genealogica importante. Poiché le cose degeneravano nell'ostinata colonia di Zenith, Abinadi è chiamato a predicare il pentimento al figlio e pessimo successore di Zenith, Re Noè. Conoscete la storia. Noè emette immediatamente un ordine di esecuzione e Abinadi è costretto a scappare. Dopo 2 anni di latitanza, Abinadi si fa di nuovo avanti per insegnare e rendere testimonianza. Mi fermo per sorridere davanti all'apparente pura innocenza del profeta. Era rimasto in completo isolamento per 24 mesi. Ora indossa un travestimento che gli garantisca ancora più anonimato. Eppure appena ritorna, la prima frase che gli esce dalla bocca è: «Così mi ha comandato il Signore, dicendo, Abinadi, vai e profetizza». A questo punto devo mettere in dubbio l'efficacia del travestimento, ma di certo non possiamo mettere in dubbio la sua fede e la sua determinazione. Per aver profetizzato con coraggio contro le abominazioni di Re Noè e della sua corte, Abinadi viene arrestato e alla fine è portato davanti a quello stesso tribunale che lui condannava. Interrogato in maniera brutale, questo grande profeta rispose loro coraggiosamente, resistette a tutte le loro domande e li confuse in tutte le loro parole. Poi, passando dalla difesa all'attacco, dà l'abbrivio a 5 capitoli e mezzo di dottrina, che si collocano tra i più possenti di tutto il Libro di Mormon. Ha appena cominciato, tuttavia, che Noè, detestabile e in preda al senso di colpa, comanda che venga ucciso. Tutto questo è per porre le basi a una scena che rimarrà per sempre incisa nella mia anima, non proprio come l'ha raffigurata Arnold Freiberg in questo meraviglioso dipinto, ma quasi. In ogni caso, essendo prigioniero, di sicuro Abinadi sarà stato legato, avrà avuto qualche tipo di catene usato all'epoca. Non conosciamo la sua età. Freiberg lo dipinge come un uomo anziano, ma le scritture non lo dicono. Non so quanti anni avesse. Aveva un fisico forte? Non lo so, ma aveva appena vissuto 2 anni in un qualche tipo di isolamento. Avrebbe potuto avere cibo a disposizione oppure no? Pensate a Lia, che venne nutrito dai corvi. Avete mai visto l'artiglio di un corvo? Non credo che quegli animaletti alati riuscissero a portare in volo molti ordini extra large. Non lo sappiamo, ma forse Abinadi era affamato e stanco e almeno un po' debilitato fisicamente, date le circostanze. In ogni caso, Re Noè gridò: «Portate via quest'uomo e uccidetelo, poiché che abbiamo noi a che fare con lui?» Ed essi avanzarono e tentarono di mettergli le mani addosso, ma egli resistette loro e disse loro: «Non toccatemi». poiché Dio vi colpirà se mi mettete le mani addosso, poiché non ho comunicato il messaggio che il Signore mi ha mandato a comunicare. Poiché lo Spirito del Signore era su di lui e la sua faccia risplendeva di un fulgore straordinario, proprio come quella di Mosè quando era sul monte Sinai mentre parlava con il Signore, ed egli parlava con potere e autorità da Dio. Potere e autorità. Eccoli di nuovo. Quando ho cominciato a scrivere questo discorso, avendo in mente di parlare di Abinadi, non ricordavo, o forse non sapevo, che questa storia finisse proprio con questa frase che egli insegnava con potere e autorità. Bene, amici, un conto è leggere dell'inchiostro su una pagina, ma un altro è vedere con gli occhi della mente e ascoltare nel nostro cuore mentre con voce di tuono proclama: non toccatemi, poiché Dio vi colpirà se mi mettete le mani addosso. Mi riesce sempre difficile leggere queste parole senza piangere. Risuonano ancora nel mio cuore con grande maestosità, grande coraggio e forza monumentale. Non è scritto da nessuna parte che egli gridò. Non è scritto da nessuna parte che egli mosse anche un solo muscolo. Sotto scorta, armata e legato, non avrebbe potuto muovere un granché. Ma apparentemente quello che disse e come lo disse bastò. Dico apparentemente, perché non c'è alcuna indicazione che alcuna di queste guardie abbia fatto un singolo, solitario tentativo di portarlo via, né che Re Noè o i suoi sacerdoti abbiano detto un'altra parola per i quattro avvincenti capitoli successivi. Non possiamo fermarci a riflettere su tutti i meravigliosi esempi di questo tipo di insegnamento contenuti nelle Scritture, ma sono ovunque. Invito ognuno di noi a cercarli, a rifletterci sopra e a chiedere una porzione di questo dono in accordo alla propria chiamata. Questo tipo di insegnamento è molto impegnativo ed è difficile da ottenere. Se sapessi come insegnare in quel modo, sicuramente sarei molto più bravo a farlo. Ma una cosa la so: a meno che non nutriate un sentimento appassionato verso qualcosa, non riuscirete mai, nei secoli dei secoli, a farvi appassionare i vostri studenti. Posso ripeterlo? A meno che non nutriate un sentimento appassionato verso qualcosa, è impossibile che riusciate a portare i vostri studenti a provare la stessa passione. Ovviamente la fonte suprema di questa passione è ciò che è stato detto di Abinadi, poiché lo Spirito del Signore era su di lui e la sua faccia risplendeva di un fulgore straordinario. Come è stato spiegato da questo pulpito da ciascuno di questi insegnanti magnifici, a partire dal fratello Webb, se lo Spirito è la chiave per un insegnamento in grado di lasciare stupefatti, e lo è, parlare basandosi su appunti vecchi, usare gli esempi di un vostro collega insegnante o dilungarsi su un discorso della conferenza generale è un rischio molto serio. Queste risorse sono buone se usate nel modo giusto ed erano eccezionali quando sono state date all'inizio. Quindi va bene usare sempre tutto ciò che si può per rendere vivo e vario il vostro insegnamento, ma la cosa più importante è ciò che voi provate quando parlate. Niente può sostituire questo. Oh, fossi io un angelo e potessi parlare con una voce da scuotere la terra. Ricordate, uno studente non è un contenitore da riempire, uno studente è un fuoco da incendiare. E se lo facciamo molto bene, un giorno potremmo essere degni di incontrare coloro che furono messi a rogo proprio per questa capacità di toccare la miccia con la pietra focaia e accendere la fiamma. Vi prego, voi angeli di gloria, andate per tutta la terra, consapevoli delle parole a cui state parlando, delle persone a cui state parlando. Andate e lasciate stupefatti i vostri studenti. Rendo testimonianza della divinità di quest'opera. Rendo testimonianza della divinità della vostra chiamata. Miei cari fratelli e sorelle, questa è l'opera del Dio Onnipotente. Non ho dedicato la mia vita a una storiella. Non ho dedicato la mia vita, né lo avete fatto voi, a ciò che Pietro aveva detto che ci avrebbero accusato di fare, ossia perseguire falsità, perseguire una storia, perseguire una bugia ideata con astuzia. Questa è la verità. Questa non è una frottola architettata abilmente. Io le ho dedicato la mia vita, voi la vostra. Lo hanno fatto e continuano a farlo le persone migliori che conosco. Questa è la verità di Dio Onnipotente. Che siate benedetti per sempre perché la insegnate nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Padre Celeste, ti siamo molto riconoscenti per i messaggi che abbiamo ricevuto questo pomeriggio. Padre, siamo grati per le Scritture, siamo riconoscenti per lo Spirito Santo e per i profeti viventi. Padre, siamo grati per il dono del Tuo amore e siamo grati per il nostro Salvatore. Padre, ti chiediamo di voler benedire ciascuno di noi e in particolar modo i nostri insegnanti affinché possano entrare in sintonia con la generazione di cui ha parlato l'anziano Holland, al fine di trovare chi è perduto, di trovare chi ha una breve soglia di attenzione. Benedicici con la perseveranza e con tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poter entrare in sintonia con questi giovani. Ti preghiamo di benedirci con l'amore e la carità di cui ci è stato parlato. Preghiamo affinché Tu voglia benedirci, Padre, anche con la carità e l'amore gli uni verso gli altri, all'interno di seminari e istituti, affinché possiamo rafforzarci a vicenda per poter svolgere quest'opera. Ti amiamo, Padre, e diciamo questa preghiera nel nome del Tuo benamato Figlio Gesù Cristo. Amen.